andiamo a pagina 223. Praticamente l'ultimo passo che abbiamo letto era il 21, no, il 20. Abbiamo raccontato la settimana scorsa che prima di uscire Mosè va a cercare le ossa di Giuseppe che era lì sepolto nel Nilo, trova le ossa, trova e lo porta fuori. 21. E Hashem procedeva dinanzi a loro, stiamo parlando del popolo ebraico che sta uscendo dall'Egitto, di giorno in una colonna di nube. Per indicare loro la via. E di notte in una colonna di fuoco per far loro luce affinché marciassero sia di giorno che di notte. Allora, gli ebrei escono dai confini dell'Egitto e si incamminano. Adesso, qui dice che durante il giorno c'era questa colonna di nube che li indirizzava, loro seguivano questa colonna che li indirizzava, ma noi sappiamo anche che in realtà gli ebrei avevano tutti i loro quattro lati, nord, est, sud, ovest, sopra e sotto i piedi, perciò erano proprio come una campana di vetro, che erano circondati da nubi. E queste nubi avevano molteplici servizi. Per esempio, di giorno noi sappiamo che il deserto è talmente caldo, il sole così caldo e non c'è ombra perché tutto il deserto è aperto, non c'è alberi, non c'è palazzi, non c'è niente. Perciò il sole è caldo e arriva direttamente sulle persone. Perciò di giorno una persona può veramente morire di caldo dal sole nel deserto. Perciò queste nubi che erano sopra la testa degli ebrei serviva a fare ombra dal sole. La nube che loro avevano sotto i loro piedi serviva a spianare il loro cammino. Noi sappiamo che nel deserto è pieno di serpenti, scorpioni, rocce, calore. È impossibile camminare nel deserto. Probabilmente forse erano anche scalzi o comunque non avevano quel grande equipaggiamento, diciamo, idoneo, no? Allora Dio ha fatto un miracolo che gli ha posto una nube sotto ai loro piedi che appunto spianava tutto il loro passaggio da serpenti, scorpioni e cose varie. Allora, tornando al nostro punto qua, di giorno c'era una colonna di nube che li indicava dove andare. Il navigatore, cioè il Waze dell'epoca, era questa nube che gli indicava dove andare, e di notte c'era una colonna di fuoco che fungeva da illuminare, sempre per far vedere la strada, ma il fuoco anche riscaldava, perché di nuovo di giorno si muore di caldo, ma di sera nel deserto si muore di freddo. Perciò questa nube, nube di fuoco, colonna di fuoco serviva a anche scaldare e o illuminare la sera per fare loro luce affinché marciassero sia di giorno che di notte. Perciò per non perdere tempo, di giorno allora avevano tutte le condizioni per poter marciare tutto il tempo, di giorno e di notte. Andiamo a vedere il commento 21, che è tratto da un discorso, da un insegnamento del Rebbe, e dice così: e Hashem procedeva, era un angelo a fare procedere la colonna di nube e quella di fuoco in testa al popolo di Israele. Perciò c'era un angelo addetto a queste cose qua. Ramban Nachmanides spiega invece che le parole che dicono E Hashem indicano sempre Dio e la sua corte celeste. Hashem era con loro di giorno e la sua corte lo era di notte. Questa è un'altra spiegazione ancora. Si può quindi capire come mai la Torah lo menzioni proprio in questo punto. Hashem ora avrebbe fatto percorrere agli ebrei una via contorta, disseminata di prove e ostacoli. Sarebbe. Ma sto leggendo giusto? Sì. Sarebbe stato quindi di enorme importanza che proprio in questo momento. No, 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 no. Mi sembrava che non c'entrava niente, che l'avevamo già letto questo. Chiedo scusa, dovevamo girare la pagina. Perché questo stato dell'ebraico e italiano insieme mette confusione. Allora, torniamo alla nota 21. Torniamo alla nota 21. E Hashem procedeva. Perciò, ok, abbiamo detto che Hashem era con loro di giorno e la sua corte di notte. Al che giriamo pagina adesso. Ok, pagina 224. Affinché marciassero, che loro potessero marciare di notte come di giorno, senza dover sostare a causa dell'oscurità. Secondo Ibn Ezra, che interpreta questi versetti letteralmente, marciavano infatti sia di giorno che di notte. Ok, perciò loro marciavano tutto il tempo e avevano tutto quello che necessitavano per marciare di giorno e di notte. Ok, 22. Dinanzi al popolo, Hashem non ritraeva mai la colonna di nube di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Erano sempre con loro, una o l'altra. Nuovo capitolo 14.1. Hashem parlò a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino dinanzi al Pi Hachirot, che era un luogo che si trovava tra Migdol e il mare. Di fronte a chi? Dinanzi a questo Baal Zefon, che era un idolo, e di fronte a esso accampatevi presso il mare. Perciò gli ebrei stanno camminando. A un certo punto Dio dà un messaggio a Mosè di fare che cosa? Di tornare indietro, fare retromarcia, di fermarsi, di accamparsi dinanzi a questo po posto qua che era tra Hirot e Migdol, e il mare, e di dove c'era questo Baal Zefon, che era un idolo. Ok, vediamo cosa ci insegna adesso qui. Il 2, dinanzi o piuttosto presso questo luogo qua. Tra Migdol e il mare, sostando cioè con Migdol a ovest e il mare a est. Migdol è un'altra forma del termine Migdal, che vuol dire torre. Si trattava di una fortezza eretta dagli Egizi, questa torre, presso il mare, per difendere il paese da invasori provenienti dal deserto. Perciò, in questo luogo qua, dove c'è questa torre, Dio dice a Mosè, fermatevi qua. Poi dice che tornino indietro. Cos'è questa storia qua? Perché devono tornare indietro? Dopo 3 giorni di viaggio in direzione opposta all'Egitto, gli ebrei tornarono indietro, perciò per 3 giorni si sono allontanati dall'Egitto. Però poi Dio dice: tornate indietro, fermandosi appunto presso questo Baal Zefon. Chi era questo Baal Zefon? L'unico idolo che non era stato distrutto prima dell'Esodo. Perché in Egitto anche gli idoli, se vi ricordate, tutte le forme di idolatria e cose varie, anche erano state distrutte al di fuori di questo Baal Zefon, che non era stato ancora distrutto. Il faraone avrebbe così creduto che essi avessero perso l'orientamento e fossero confusi, e che fosse stato il potere di questo Baal Zefon a costringerli a tornare. Perciò Dio in questo momento sta mettendo fumo, sta mettendo un po' di confusione agli occhi del faraone per fargli credere che gli ebrei si sono persi. Ricordiamoci una cosa fondamentale per capire questi passi. Il faraone, nella sua mente, lui pensa ancora che gli ebrei sono usciti per 3 giorni. Mosè e gli ebrei non hanno mai chiesto lasciaci andare liberi in eterno. Hanno sempre soltanto chiesto 3 giorni per poter portare sacrifici a Dio e basta. Non hanno detto neanche non hanno detto una bugia. Quando stanno uscendo non hanno detto ci vediamo fra 3 giorni. Cioè 6, tempo di tornare. Loro hanno detto usciamo, ma non hanno detto mai che sarebbero tornati. Ma nella sua testa il faraone, dopo 3 giorni, il tempo di nuovo di ritornare indietro, avrebbero dovuto tornare a casa a continuare la schiavitù. Perciò qui Dio fa in modo che il faraone pensi che loro si sono persi, a causa appunto di questo Baal Zefon, che era l'idolo. Come spiega Dat Mikra, non si trattava dell'ordine di tornare in Egitto, ovviamente, bensì di non procedere verso il deserto. Cioè Dio non ha detto tornare in Egitto, mai sia, ma semplicemente di non andare verso il deserto, volgendosi invece verso sud e avanzando poi lungo il confine d'Egitto, fino alla sponda occidentale del mare dei giunchi. Adesso, di seguito, Baal Zefon letteralmente significa il signore del nord. Baal vuol dire padrone o signore, Zefon vuol dire Zafon, che è nord, letteralmente il signore del nord. Secondo alcuni pareri, si trovava questo statua, questo idolo, si trovava a sud dell'Egitto, lungo il Mar Rosso. Si suppone che si chiamasse così perché si trovava all'estremità settentrionale del Golfo di Suez. Adesso, Pi Hahiroth, che era il nome del posto dove si sono fermati, letteralmente vuol dire la bocca della verità, libertà. Questo luogo era invece il nuovo nome di Pitom, la città costruita con il duro lavoro degli ebrei. Pitom e Ramses, no? Il termine Pi, vuol dire bocca, allude alla sua ubicazione in una gola racchiusa fra due alture, mentre Hirot, che vuol dire della libertà, si riferisce alla nuova condizione degli schiavi ebrei. Vi sono diverse opinioni riguardo alla collocazione di questo Pi Hahiroth. Questa è una. Secondo Abravanel, si tratta del Golfo di Suez. Il Midrash insegna che si trattava di una stretta valle nella quale gli ebrei erano completamente intrappolati. Infatti, il passo 3, cosa dice il faraone? Ve'amar Parò, ovvero il faraone dirà, a proposito dei figli di Israele, due punti, essi sono intrappolati, il deserto li ha serrati. Entrando in questo, non so, vicolo cieco lo chiamerei, in questo posto qua che sembra che... Allora dava esattamente il pensiero al faraone che gli ebrei si sono persi. Sono incastrati. 3, commento, essi sono intrappolati. Questa traduzione segue il commento di Rashi, che aggiunge, sono intrappolati e non sanno come uscire né dove andare. Cioè Rashi sta interpretando il pensiero del faraone, no? Che lui intende sono intrappolati e non sanno neanche dove andare, come uscire da questa trappola. Il termine indicherebbe quindi anche uno stato confusionale. È chiaro finora? Ok. Andiamo avanti. 4. Rinforzerò il cuore. Non so perché qua il testo usa la parola rinforzerò. A me mi viene strano ogni volta che sento rinforzare. Secondo me la parola più giusta è indurire, perché rafforzare è una cosa che, ma indurire qua è il caso che il cuore del faraone diventa duro. Non lo so, non lo so. Comunque, 4. Rinforzerò il cuore di Parò, del faraone, dice Dio, che li inseguirà. Perciò quando il faraone vede che gli ebrei sono incastrati, sono intrappolati, sono in uno stato confusionale, eccetera, eccetera. Cosa fa Dio? Di nuovo per l'ennesima volta gli indurisce il cuore, ok? E farà in modo che il faraone li voglia inseguire. E dice Hashem, perché tutto ciò? Perché devo indurire il cuore? Mi glorierò, perciò gloria a spese del faraone e di tutto il suo esercito. E gli egizi riconosceranno che io sono Hashem. Vuol dire c'era ancora un qualcosa che Dio aveva in un conto aperto con gli egizi che non era ancora stato chiuso prima di ciò. Perciò gli ebrei sono usciti, ma c'era ancora qualcosa che la gloria di Hashem doveva accrescere. Però a spese loro. E tutti gli egizi riconosceranno che io sono Hashem. Fecero così. Tra l'altro, perciò Dio qua vuole dare proprio l'ultimo colpo di grazia agli egiziani. No? Dio si deve fare sia punirli per quello che hanno fatto per anni e anni agli ebrei, che non si tratta soltanto di schiavitù, ma anche di genocidio, che hanno ucciso migliaia, milioni, non so quanti, di bambini. Il vero genocidio è quello che ha fatto il faraone. La domanda è, vi pongo una domanda, perché secondo voi, Hashem non li ha puniti nell'Egitto? Perché devi farli uscire? Cioè, gli ebrei escono finalmente liberi, perché deve farli di nuovo che vengono rincorsi dal faraone? Sembra che è una storia infinita. Poverini, loro non sapevano di questa storia. Arrivano lì e si trovano tutti gli ebrei, tutti l'esercito che li stanno ricorrendo e si prendono uno spavento. Ma se Dio voleva punirli, aumentare la sua gloria, tutto quello che sta facendo qui adesso, perché non l'ha fatto una volta per tutte in Egitto? Così gli ebrei escono, basta, finito, non più di nuovo che escono, di nuovo il faraone che li rincorre, di nuovo l'angoscia, il mare che di nuovo... Perché? Se voleva ucciderli, poteva ucciderli in Egitto in qualche altro modo. Qualcuno ha una risposta?
non ci sarebbe stato il miracolo del Mar Rosso.
Quale miracolo del Mar Rosso?
Quando sono
Il mare si
usciti,
apre? Che il mare si apre?
esatto, e gli egiziani muoiono nell'acqua.
Oh, questo è il punto. Non tanto il miracolo del Mar Rosso, ma non l'ha prescritto il dottore che ci deve essere il miracolo del Mar Rosso. Il miracolo del Mar Rosso è avvenuto perché sono arrivati gli egiziani. Ma perché doveva, giustamente, perché dovevano venire lì? Mi dà che nega mi dà. Come si dice? Che Dio
Dura
fa.
per misure.
Sì, ma non si capisce. Il significato è che Dio ti fa pagare con la stessa moneta che tu ti sei comportato. Cosa? Abbiamo spiegato che migliaia e migliaia, chissà, milioni forse di bambini sono stati uccisi, annegati nel Nilo. Giusto? Allora Dio doveva farli uscire e farli morire anche loro nell'acqua per farli ripagare che hanno ucciso gli ebrei annegati. Perciò anche loro dovevano annegare. Perciò per farli annegare dovevano per forza doveva farli uscire e farli arrivare davanti al Mar Rosso, per poi appunto, come diceva, aprire il mare e che loro entravano e poi allora sì che ha chiuso il mare su di loro e li ha fatti annegare. Perciò tutto questo era per poterli occhio per occhio, non per poterli mi dà che mi dà per farli ripagare con la stessa moneta che hanno usato loro con gli ebrei. Ok.
Scusa, Miki, ma il parò è andato a finire dentro con loro?
Il
Oppure no?
faraone
Mi sembra di no, vero?
no,
Perché era troppo
lui
facile come morte, era
sì, no,
così.
più avanti, fa qualcosa che parliamo anche di lui. Cioè, più avanti lo vediamo. Adesso noi siamo arrivati al 3, no, 4 l'abbiamo letto. Ecco, 4. Commento 4. Mi glorierò, dice Dio, a spese del faraone. Quando Hashem castiga i malvagi, il suo nome di Hashem viene celebrato e lodato dai popoli. Essendo stato il faraone a prendere l'iniziativa di perseguitare il popolo ebraico, sarebbe stato punito per primo. Poi va avanti, la pagina accanto dice: fecero così. Gli ebrei diedero ascolto a Mosè, perciò quello che Mosè ha detto, tornate indietro, fermiamoci qua, eccetera, eccetera, tutta questa cosa qua, gli ebrei hanno eseguito. Diedero ascolto a Mosè, avevano una fiducia profonda nelle parole della loro guida, ciò che all'inizio, se vi ricordate, all'inizio, gli ebrei non credevano neanche in Mosè. Il primo giorno quando è arrivato, neanche gli ebrei stessi li credevano. Adesso finalmente la Torah dice che hanno fatto come Mosè gli ha detto e avevano fiducia profonda nelle parole. Infatti, da un'altra parte anche leggiamo, fa poco prima del mare che si apre, Vayaminu Ba'Hashem, non sto leggendo, sto facendo memoria, e hanno creduto a Mosè, ad Hashem, a Dio, e a Mosè il suo servitore. Perché deve dire che gli ebrei hanno avuto fede in Dio e in Mosè? Vi siete mai chiesti perché? Deve avere fede in Dio. Dice no. La figura del Mosè è sempre pari passo con Dio. Vuol dire Dio ha creato il Mosè, ha creato Abramo, Isacco, Giacobbe. Ogni generazione c'era un leader, un qualcuno, un tzaddik, che è una guida spirituale. Perciò Dio mette in una generazione una guida spirituale, in questo caso Mosè, e dice: ebbero fiducia in Dio, ma anche in Mosè. E qua di nuovo lo ripete: fecero gli ebrei, diedero ascolto a Mosè, avevano fiducia profonda nelle parole della loro guida. Perciò Dio vuole che, oltre ad avere fede in lui, noi dobbiamo avere fede nel Mosè, ognuno nella sua generazione, no? In questo caso era Mosè proprio vero e proprio, nel caso di Abramo era Abramo, nel caso di Giuseppe era Giuseppe, e così via. In ogni generazione, anche adesso, in ogni generazione c'è un Mosè, uno che ha, diciamo, il compito del Mosè, la guida, il leader, l'anima di Mosè, se vogliamo dire. E qua dice la Torah, e avranno fede anche in lui. Bisogna avere fede nel Mosè ogni generazione. Perciò, e questo era il 4, 5, fu riportato al re d'Egitto, cioè al faraone, che il popolo era fuggito. Perciò gli vanno a dire, guarda che il popolo è fuggito. Il cuore del faraone e dei suoi servi si mutò nei riguardi del popolo e dissero, cosa abbiamo fatto lasciando andare Israele? Dal servirci. Cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo lasciato i nostri schiavi. Adesso andiamo a leggere il commento 5. Fu riportato. Chi ha riportato? Il faraone aveva mandato delle spie per osservare quello che avrebbero fatto gli ebrei. Non era così stolto. Ha mandato delle spie degli egiziani che seguissero gli ebrei. Per vedere cosa facevano. Delle spie per osservare quello che avrebbero fatto gli ebrei allo scadere dei 3 giorni. Esse, queste spie, gli riferirono che questi ultimi, che gli ebrei, non manifestavano alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Perciò al terzo giorno, quando loro avrebbero dovuto, perciò finito il terzo giorno, cosa avrebbero dovuto fare? Tornare indietro verso l'Egitto. Ma quando le spie vedevano che qui non c'è traccia, questi qua non intendono tornare indietro, cosa fanno? Subito loro, queste spie, prendono il loro cavallo e subito corrono verso il faraone, indietro verso l'Egitto per dire guarda che questi qua stanno scappando, stanno continuando. La ritirata degli ebrei poteva dimostrare che erano confusi, ma non provava affatto che decidessero, che desiderassero tornare in Egitto. Appresa questa notizia, fra il quarto e il quinto giorno, perché è vero che erano 3 giorni, ma 3 giorni con tutto il popolo, con la lentezza di uomini, donne, bambini, tutto quanto. Ovviamente da soli le spie prendevano il cavallo e subito correvano, perciò ovviamente non era 3 giorni, ma in un giorno hanno fatto quella strada. Perciò fra il quarto e il quinto giorno, tempo di cui le spie necessitavano per il viaggio di ritorno. Allora loro attorno al faraone, però si rammaricò di aver lasciato andare gli ebrei. Così il sesto giorno li inseguì, perciò il giorno dopo, il tempo di che loro sono arrivati, gli hanno raccontato di organizzare il tutto, il sesto giorno il faraone cosa fa? Ricominciò, così il sesto giorno li inseguì. Nella notte del settimo, perciò il tempo di arrivare, gli ebrei entrarono nel mare e al mattino dopo intonarono la cantica. Mi sentite, sì? Okay.
Sì.
No, perché mi stanno squillando, allora non so mai
No.
se mi sentono. Ok.
No, tutto bene.
Ok. Allora, gli ebrei entrano nel mare e la mattina dopo hanno cominciato a cantare Asia Shir, quando il mare appunto si è aperto. Per questo motivo, ogni anno questo brano della Cantica del Mare viene letto il settimo giorno di Pesach, che tra l'altro è il giorno più importante di tutto Pesach, che segna quando gli ebrei sono finalmente usciti, veramente non più, proprio totalmente usciti, non soltanto come prima che erano poi bloccati dal mare. Perciò il settimo di Pesach è il giorno più importante di tutto Pesach. Ok, e questo era il 5. Vediamo se c'è un altro pezzo. No, 6. 6. Il faraone attaccò il suo cocchio e prese con sé il suo popolo. 6. Attaccò, prese con sé, però volle essere d'esempio al popolo, preparando personalmente il suo carro per la battaglia e guidando l'esercito. Ovviamente il faraone non ha bisogno, no, di preparare da solo il suo carro, aveva i suoi serventi che l'avrebbero fatto, però no, lui per far vedere la sua enfasi, la sua andiamo a combattere veloci, ha preparato il suo carro da solo, per dare esempio agli altri. Prese con sé il popolo con la forza della persuasione. La storia si ripete, eh? Che anche oggi i poverini sono poverini, che i palestinesi, i civili palestinesi sono persuasi purtroppo da Hamas, che purtroppo sono i primi prigionieri, sono loro, di Hamas stessi, poveracci, i palestinesi civili, perché li fanno fare quello che vogliono. Idem qua il faraone ha preso il popolo con forza della persuasione. Stiamo st e dicendo, siamo stati colpiti per causa loro, degli ebrei. Hanno preso il nostro denaro e li abbiamo persino lasciati andare. Egli inoltre promise che, a differenza dei sovrani che rimangono al sicuro nei loro palazzi e mandano i sudditi a morire in battaglia, lui si sarebbe unito ai soldati, cioè, non faccio come gli altri, no, vengo anch'io con voi in prima persona. Perciò andiamo tutti, forza e coraggio. Avrebbe riportato in Egitto gli schiavi evasi e avrebbe spartito il bottino con il popolo. Perciò andiamo, riportiamo gli schiavi di nuovo a casa e poi ci divideremo il loro bottino, tutto quello che hanno preso, le ricchezze, ce lo divideremo. Inoltre, il faraone nominò degli ufficiali anche per la popolazione che non faceva parte dell'esercito regolare, contando sulla disciplina. Ripetiamo, però nominò degli ufficiali anche per la popolazione che non faceva parte dell'esercito regolare, contando sulla disciplina militare per il successo della battaglia, perciò ha preso anche dei rinforzi in più. Tutto ciò fu possibile soltanto perché Hashem rinforzò, indurì il suo cuore. Perciò se lui non si fosse il cuore, cosa faceva? Lo faceva intestardire, lo faceva chiudere i suoi sentimenti, lo faceva chiudere, cioè chiudere, indurisco il suo cuore, vuol dire che lui non era più padrone delle sue scelte, no? Allora, tutto questo che lui ha fatto era perché lui era sotto l'effetto del cuore indurito. Altrimenti, se non fosse stato perché Dio gli ha indurito il cuore, con le ferite delle piaghe ancora fresche sulla pelle, il faraone e i suoi sudditi non si sarebbero mai lanciati in questa impresa. Perciò loro erano tutti pieni di ferite, di piaghe, no? Da un anno intero di piaghe. Perciò, se non fosse un folle soltanto, tutto pieno di ferite, di piaghe e cose varie, soltanto un folle penserebbe di nuovo andare a prendersela con gli ebrei dopo tutto quello che ci hanno fatto soffrire, no? Cioè, uno che vede che Dio è pari passo con loro e ogni cosa che fanno li difende e ci ha massacrato, ci ha distrutto l'impero, l'Egitto distrutto, la vegetazione distrutta. Sono un pazzo, va di nuovo a cercare di portarseli indietro. Cioè, capisci lo che stai avendo a che fare con Dio e non con un popolo semplicemente forte, che non erano neanche, non avevano un esercito, non avevano armi, non avevano niente gli ebrei, erano soltanto protetti da Dio. Perciò loro, tra l'altro, erano tutti feriti, gli egiziani stessi, dalle piaghe, eccetera. Però, nonostante tutto ciò, hanno anche se non è normale, sono andati a riprendersi gli ebrei. Perché? Tutto per il fatto perché il faraone, il suo cuore, era stato indurito da Dio per spingerlo a ad uscire. Perciò in situazioni normali tutto questo non sarebbe mai successo. 7. Prese il faraone 600 cocchi scelti. Chi erano questi? Tutti i rimanenti cocchi d'Egitto, e assegnò a tutti questi degli ufficiali. Vediamo il 7 cosa ci propone. 600 cocchi scelti, tutti i rimanenti cocchi d'Egitto. Il faraone scelse i 600 cocchi migliori, ai quali si unirono tutti gli altri. Gli animali a cui erano attaccati erano quelli rimasti vivi, perché anche gli animali sono morti, se vi ricordate. Perché sono rimasti vivi questi animali? Perché erano stati messi via dai loro padroni al riparo dalla grandine. Poi dice degli ufficiali, che lui aveva messo degli ufficiali su questo esercito. Non tutti concordano con questa traduzione, perché la parola in ebraico è shalishim. Una traduzione dice ufficiali, ma non tutti sono d'accordo che voglia dire ufficiali. La Mechilta, ad esempio, attribuisce al termine shalishim il significato di fanteria e non di ufficiali. Secondo un altro, cioè Targum Yonatan, il termine deriverebbe dalla radice shalosh, che vuol dire tre, e starebbe a indicare che ai due cavalli, che di norma erano attaccati a un carro, venne aggiunto un terzo cavallo per andare più veloce. Un'altra spiegazione: per Rashbam il termine significa invece ministri. Dat Mikra infine riporta il parere secondo cui il termine, pur derivando dalla parola shalosh, cioè tre, in questo contesto indica che su ogni carro si trovavano dei soldati addestrati a scagliare frecce dal carro in corsa. Comunque sia, qua fa vedere, diciamo, la ferocia e la come si dice, che era molto intenzionato ad andare a riprendersi gli ebrei in qualsiasi modo. Ed era il 7, 8. Hashem rinforzò il cuore del faraone, re d'Egitto, che inseguì i figli di Israele, mentre i figli di Israele uscivano trionfanti. 8. Hashem forzò il cuore del faraone quando questi ancora esitava a lanciarsi all'inseguimento. Allora lì, quando Dio vede che lui è tentennante, gli dà l'ultimo colpetto di indurire il suo cuore per convincerlo ad andare. Gli ebrei erano trionfanti, letteralmente la Torah dice Beyad Ramah. Yad Ramah vuol dire mano alzata, è un modo di dire trionfante. L'espressione è ovviamente metaforica. Gli ebrei lasciarono l'Egitto con stendardi, canti e festeggiamenti, provando così che non intendevano ritornare alla schiavitù, e che non erano turbati da preoccupazioni. Usciamo a testa alta, con coraggio, senza nessun tipo di paura. Sforno, che è un commentatore, interpreta tale reazione come un motivo della sicurezza di Faraone. Egli riteneva che gli ebrei manifestassero eccessiva fiducia nelle proprie forze, pensando che la loro superiorità numerica avrebbe sopraffatto la potenza egizia. Secondo lui, quelli che fino a pochi giorni prima erano stati solo dei miseri schiavi, non si rendevano conto che non sarebbero mai stati in grado di affrontare i soldati forti e preparati del suo esercito. Perciò il faraone, sì, loro sono tanti, eccetera, però pensava di essere molto più forte, perché ancora una volta aveva dimenticato che gli ebrei erano guidati, protetti da Dio e non da un esercito che non c'era ancora. 9. Gli Egizi tutti i cavalli, no, io direi, non cominciamo un nuovo capitolo. Leggiamo piuttosto quel box di parole di vita. E con questo concludiamo. Uscivano trionfanti, Onkelos, parafrasa, i termini Beyadrama, che vuol dire trionfanti, no? Con l'aramaico, Biadrama è ebraico, lui con l'aramaico scrive, perché ricordiamoci, Onkelos era colui che aveva tradotto, il primo che aveva tradotto la Torah in aramaico. Oggi per noi magari l'aramaico è cinese, ma all'epoca l'aramaico era la lingua parlata. Infatti il Talmud anche è in aramaico. Era come Rav Bechor di oggi che traduce in italiano, loro traducevano in aramaico per far capire alle persone, cioè la Torah, il Talmud, era tutto in aramaico. Perciò questo Onkelos aveva tradotto tutta la Torah in aramaico, e se voi prendete una Torah oggi, quelle stampate, vedete che c'è la Torah e poi a lato c'è la traduzione di Onkelos in aramaico. Ok, allora lui, quando arriva la parola appunto Beyadrama trionfanti, lui nell'aramaico scrive Resh Gele, ossia lo traduce come furono redenti, a capo scoperto, o come si direbbe oggi, a testa alta. Resh Gele vuol dire Resh, testa, Gele, Galui, libera, testa scoperta. Nell'interpretazione appunto di questo Onkelos, semplice in apparenza, si cela il segreto della futura redenzione, che avverrà quando Gele, vuol dire saranno rivelati al mondo e diffusi all'umanità, gli insegnamenti dei due grandi Resh. Allora, qua è difficile da capire. Gelè vuol dire anche Galui, rivelato. Perciò, quando saranno rivelati al mondo gli insegnamenti dei due Resh, le due teste del popolo ebraico, cioè Rabbi Shimon Bar Yochai e il Baal Shem Tov, quando studieremo i loro insegnamenti, cioè la Chassidut, la Kabbalah e lo Zohar, allora, questo porterà alla redenzione. Era difficile scriverlo, farlo in così breve e che sia chiaro, però il punto è qua c'è un gioco di parole che non per forza tutti devono capire, Resh Gele, quello che vuoi, che vuol dire a testa alta, ma vuol dire anche che la redenzione tramite Mashiach verrà quando verranno diffusi gli insegnamenti della Chassidut, cioè del Rabbi Shimon Bar Yochai, e del Baal Shem Tov. Il Rebbe sempre dice questo, che la Chassidut, studiare Chassidut porta la redenzione più vicina. Io direi fermiamoci qua. Il dottor Messina sta dicendo qualcosa, mi sembra.
Volevo fare una considerazione, poi arriviamo a quest'ultimo punto. È curioso come il testo è molto preciso sulla geografia dei luoghi, Balsafonti, Achiram, Dol. Cioè, se noi prendiamo una cartina dettagliata, la possiamo fare anche su Google Map, questa cosa qua, vediamo che si arriva al mare in questo punto tramite un canale roccioso di due montagne a destra e a sinistra, due grandi colline a destra e a sinistra. E qui c'è il genio militare di Moshe Rabbeinu, cioè lui dice di tornare indietro, fa quello che in termini militari si chiama una diversione, e li fa entrare in una valle che a destra e a sinistra non puoi scappare perché hai le montagne, e davanti c'è una spiaggetta, c'è ancora oggi, che dà al mare, no? E invita gli egiziani a caricarli con i carri, perché lui sapeva che avrebbe aperto il mare. E che si sarebbe richiuso sugli egiziani. Quindi fa apposta di buttarsi in un cul-de-sac per invitare gli egiziani all'attacco, dicendo: è facile, li massacriamo perché davanti al mare, fianco alle montagne, non posso scappare, no? Quindi non siamo in campo aperto, siamo nella migliore situazione per una carica di cavalleria o di carri, insomma. E lui fa la diversione, va lì, dice: attaccatemi, in pratica, e quelli. Poi vanno a finire in mare che si richiude su di loro e, non, e come dice anche il Sidur, non se ne salva nessuno di essi. Ecco, insomma. Quindi è molto interessante questo dettaglio
Ha reso
geografico
molto
della
l'idea, ha
trovata.
reso l'idea della situazione.
Sì, non so, guardate le cartine su Google Maps, sono interessantissime. E qui
Ok.
certamente a testa scoperta, però Galà vuol dire anche, Niglà vuol dire anche rivelare, insomma, no?
Sì,
E quindi
la
c'è il gioco di
rivelazione
parole che fa
dell'insegnamento.
Onkelos,
Sì, la rivelazione degli
a testa alta, a
insegnamenti.
testa scoperta, ma Niglà è la rivelazione, insomma,
Sì. Dei
Cacamin, dei due
grandi
tzaddikin,
teste,
sì, delle due teste
sì.
che rivela,
Appunto, un gioco
bellissimo
di
questo.
parole che
A
magari chi non
Onkelos non
capisce bene
scherza.
l'ebraico fa difficoltà, sì.
Onkelos non scherza.
Sì. Ok, qualcun altro che vuole chiedere o dire qualcosa? Vittorio?
Ma c'è proprio un copione scritto già preparato da Hashem, che no? È come uno spettacolo dove la trama è già stata individuata e precisata da Hashem.
Non giocare col fuoco, non giochiamo col fuoco. Con Hashem non si scherza. Non attaccare briga con chi è più forte di te, perché poi finisci male. Questo cioè, proprio, e i popoli continuano a non capirlo. Noi siamo, gli ebrei, siamo pochi di numero. 0,01% della popolazione mondiale.
0,02 mi sembra.
Siamo
Vabbè, perché
po pochi, proprio zero in confronto a tutte le altre nazioni. Siamo pochi e continuano ad attaccarci e continuano a pensare di eliminarci e continuano a rimanerci secchi. Non perché noi siamo forti, sì, oggi grazie a Dio l'esercito è forte, eccetera, eccetera, ma al di là, anche qui, in questa situazione che non c'era un esercito, erano appena usciti dei schiavi con i vestiti strappati, tutti feriti, tutti confusi, eppure gli egiziani, che era la superpotenza di allora, sono tutti morti. Ma perché Dio fa tutto qua?
il
Non
socio, il socio.
Andare a attaccare briga a Dio, perché poi finisci male. Il popolo ebraico è stato, è scritto nella Torah, Dio è la nostra protezione. Dio ci vuole, cioè, tutto questo che Dio fa è per proteggerci. Se tu pensi, tu, chiunque sia, Haman, Ahasuerus, Hitler, Hamas, chiunque sia nelle generazioni che il nome cambia, ma l'essenza è sempre quella, non hanno ancora capito che con gli ebrei non cominciate con gli ebrei. Perché abbiamo Dio che ci protegge. Boh, forse qualche esponente sta guardando il nostro video di Hamas e capisce di, forse il messaggio di non cercatevi rogne, perché Hashem ci protegge. Basta.
Rab,
Chiuso il messaggio.
Rav, ma non il però non era Mas, era come gli Stati Uniti adesso, eh?
Come forza, sì. Era la superpotenza dell'epoca, sì. Esatto,
Non teneva conto del socio che abbiamo.
esatto.
Ma noi ce l'abbiamo anche in affari questo socio, eh? Ogni ebreo ha un
Già. È
socio in affari che però.
un socio che protegge, che ci protegge dovunque e in qualsiasi momento.
Quello che è
E
bello
quindi
è
vuol dire
che
qualcosa?
dopo lo Shevet Salpeter, quando si attraversa il mare, no? Il giorno dopo facciamo la Seudal Moshe. Quindi è
Esatto.
proprio
Va
c'è
insieme.
un link tra la liberazione dal Bein HaMetzarim
E
alla
Mashiach,
libertà di Moshe, insomma.
certo, assolutamente,
Sì,
assolutamente.
sì, sì.